nota introduttiva alla mia grafica con particolare riferimento all'acquatinta. È il testo di un opuscolo che avevo diffuso in occasione della mostra di grafica tenuta nel lontano luglio 98 presso la Galleria Europa in Torino. Da sempre appassionato di grafica, animato da profonda ammirazione per l'opera di Goya, sono approdato all'acquatinta dopo aver praticato lungamente la fotografia e dopo essermi dedicato, conclusi alcuni esperimenti di serigrafia, dapprima al mulino, quindi alla punta secca, ed ancora alla linoleografia. A differenza delle acqueforti, che mantengono connotati decisamente analoghi al disegno, le creazioni grafiche realizzate in acquatinta si avvicinano decisamente alla pittura, ma pagano lo scotto in termini di limitazioni nella tiratura, dato che superati i 30-35 esemplari, la qualità inizierebbe a decadere immediatamente. Direi, a meno che non si produca l'acciaiatura della lastra, comunque. La qualità inizierebbe a decadere immediatamente, dicevo. Non essendo interessato a lucrare sulle stampe da me realizzate e tirate, mi mantengo rigorosamente sui soli 10 esemplari, assicurando in tal modo il massimo della qualità. Pertanto, siffatta limitazione non deriva dall'intento di rendere più preziosi i singoli esemplari, ma da un'esigenza di ubiquità, ecco, quella di poter essere contemporaneamente presente in più mostre, personali o in collettiva. È un periodo comunque concluso da oltre un ventennio. Ciò che non riesco a comprendere è perché mai ancora oggi non si tende alla sperimentazione di nuove tecniche che consentano lo sganciamento dell'acquatinta dall'acquaforte, operando nella grafica artistica un'innovazione paragonabile all'avvento dell'impressionismo nei confronti del neoclassicismo. Si preferisce, fatte salve modeste varianti, continuare con le stesse tecniche codificate nel XVIII secolo, granitura a sacchetto, setaccio, con colofonia o a cassetta con bitume, mentre abbiamo la fortuna di disporre di strumenti che avrebbero prodotto chissà quali capolavori tra le mani dei grandi maestri del passato. L'affrancamento dell'acquatinta dall'acquaforte resta impensabile se ricercato con quei sistemi. Sono virtuosismi indubbiamente egregi che non consentono il totale controllo sulle campiture e sull'azione dell'acido, per cui l'acquatinta resta ancora oggi confinata in un ruolo complementare dell'acquaforte. Il vero salto di qualità è rappresentato dalle potenzialità del PC nell'elaborazione delle immagini destinate all'incisione che, pur realizzata in maniera esclusivamente manuale, si avvale di una svariata serie di controlli indispensabili, di fatto a tradurre al meglio il messaggio dell'artista. Il sistema, da me lungamente praticato e completato con le manipolazioni chimiche che ho inteso sperimentare, getta così le basi per un diverso e ritengo più raffinato modo di realizzare l'acquatinta. Le prove riportate nel sito, pur condizionate dall'approssimativa riproduzione nel web, lo dimostrano chiaramente. Quanti osservano le mie stampe sono portati spesso a parlare di impatto iperrealista. Tengo a sottolineare che al di là del sostantivo, di autenticamente iperrealista resterebbe ben poco qualora l'adozione dell'aggettivo dovesse far pensare ad immagini classificabili nell'ambito dell'omonima corrente artistica. Questo particolarissimo tipo di impatto può essere attribuito in parte alla circostanza apparentemente banale che preferisco servirmi della fotocamera anziché del disegno nel tracciare immagini che, tuttavia, al lavoro ultimato risultano difficilmente collocabili nella sfera della parafotografia e men che meno in quella del pittorialismo. E allora, diciamo, perché prediligo l'acqua tinta? Ecco, cioè la rilevanza del tipo di impatto riferito al fattore che resta alla base della mia ricerca e che definirei luogo della memoria. L'occhio umano, ad eccezione di complicazioni patologiche, eppur esplorando la realtà per punti, non differisce sostanzialmente da un obiettivo da 45 mm. Può assumere addirittura una configurazione tele quando si concentra sui particolari, mentre a livello di semplice percezione può abbracciare un campo raffrontabile a quello di un medio grandangolare. La sostanziale differenza di risultato tra la cosa osservata ed una fotografia sta tutta in ciò che consegue al processo di ripresa del soggetto. Dietro l'obiettivo c'è un'emulsione sensibile, la pellicola, che opportunamente esposta e trattata da un'immagine finale, immagine che risulterebbe sempre identica in pari condizioni di ripresa. Il materiale impiegato è di successivo trattamento. Dietro l'occhio c'è il cervello, con connotati che ovviamente variano da un osservatore all'altro. Il cervello guida l'occhio nell'esplorazione della realtà circostante e una volta acquisite determinate informazioni visive le interiorizza, selezionandole, trasformandole ed alterandole fino a ricavare non una memoria fedele di ciò che ha registrato, ma quel che io definirei un luogo della memoria. Un'immagine, vale a dire, fortemente soggettivizzata, poiché trasformata secondo il gradimento, le caratteristiche e le esigenze del proprio io. Si pensi alla scarsa fortuna spesso incontrata da molti grandi fotografi del passato, Nadar in testa, allorquando affrontavano il ritratto, lo realizzavano privilegiando sapientemente la resa realistica del soggetto, e questo quasi mai li si riconosceva. Anche l'idea che ci facciamo delle nostre sembianze può essere considerata un luogo della memoria. La vista di un'immagine raccapricciante è destinata a permanere nella nostra memoria molto più a lungo di una che ci appare banale, ma anche in questo caso la sensazione di assoluto realismo che ci pare di conservarne è inconsciamente condizionata dall'inevitabile trasfigurazione operativa dovuta alla nostra emotività. Va da sé che dalla nascita alla morte il cervello non fa altro che interagire con gli impulsi visivi che gli giungono dall'esterno e che una volta interiorizzati e soggettivizzati contribuiscono a formare una parte considerevole del nostro patrimonio mentale. Queste considerazioni, che sono alla base dei miei lavori, mi motivano a realizzare opere che possono restare impresse al meglio nella memoria di chi le osserva, trasmettendo messaggi la cui studiata manipolazione intende a costituire un input alla sua fantasia. Il fine ultimo resta in definitiva quello di favorire, anziché reprimere, la libera interpretazione dell'opera nella certezza che proprio il concretizzarsi di tale prospetto, assicurando la migliore fruibilità del prodotto, serve anche a soddisfare lo sforzo di chi lo ha realizzato. Andiamo ora alle considerazioni alla base di queste mie opere. Per apprezzare al meglio il realismo di un'immagine è necessario che la stessa presenti connotati tali da assicurarle una permanenza di tipo ottimale nella capacità evocativa dell'osservatore. Tale facoltà può risultare, a mio avviso, direttamente proporzionale al grado di stimolo che l'immagine cerca di fornire. Una fotocolor è senz'altro più realistica di una foto in bianco e nero, ma a livello evocativo, specie se a motivare lo scatto c'era stato un evento piuttosto che un paesaggio, sarà la seconda a riemergere con connotati più marcati ogni qualvolta vorremmo ricercarne i contenuti. Qual è il motivo? La presenza del colore, segnatamente se è prolisso e massimamente se non funzionale al soggetto, finisce per trasformarsi in elemento di disturbo ai fini della memorizzazione, deformando, per logica conseguenza, il processo di richiamo mnemonico. Da quanto appena detto deriva l'imperativo categorico di essenzializzare per ricordare. Essenzializzare su tutto, non solo sull'elemento colore. A ben vedere, infatti, quanto osservato a proposito del photocolor può essere tranquillamente applicato anche alla foto monocroma, dove la pur gradevole ricchezza della gamma tonale rischia di trasformarsi in fattore confusionale ai fini di una rievocazione che intende ricostruire più fedelmente i reali elementi dell'originale. Si tratta di osservazioni che, segnatamente in presenza dell'attuale contesto della vita dovrebbero indurci a riflettere dal momento che ci si trova immersi nella cosiddetta civiltà delle immagini. Gli eufemismi con i quali la stessa si ammanta per autogiustificarsi mirano spesso a coprire o comunque a minimizzare i guasti arrecati alla psiche dall'onnipresente martellamento di immagini che costituisce nel complesso altrettanti attentati alla nostra capacità di reagire sotto il profilo emotivo. Ed anche quanti si affaticano a deprecare un siffatto stato di cose non giungono ad analizzarlo nei suoi aspetti più insidiosi. Provate ad affiancare due immagini di contenuto identico ma differenti nella realizzazione. Una stampa di Goya sui disastri della guerra, tanto per rendere l'idea, ed una foto sulle vittime di un bombardamento. Sono immagini valide entrambe, per le quali tuttavia cambia radicalmente la reazione dell'osservatore. La prima privilegerà nel processo di interiorizzazione gli stimoli fantastici, la seconda stimolerà invece reazioni di tipo prettamente deduttivo. Pur non potendo aspirare all'oggettiva registrazione della realtà, la fotografia è cosa diversa dalla riproduzione manuale degli eventi, soprattutto per la differenza di impatto che si determina tra chi osserva una fotografia e chi contempla un'opera grafica. In quest'ultimo caso l'osservatore è portato a vedere anche ciò che non c'è ed a ripetere quel processo di personale interiorizzazione prima illustrato. Purtroppo, nonostante le giuste osservazioni dei critici della fotoripresa, quest'ultima resta acquisita a livello dell'immaginario collettivo come autentica riproduzione della realtà. Da qui la grande potenzialità mistificatoria di molte campagne pubblicitarie o propagandistiche. Per cui l'osservatore tende inconsapevolmente ad interpretare l'immagine sul solo piano della razionalità, rangugiando pari pari con effetti pressoché subliminali segnali di informazioni suggeriti o sottintesi. Se aggiungiamo che la civiltà delle immagini è il naturale corollario dei ritmi che si rivelano sempre più incalzanti dell'esistenza, gli stessi che pare tendano a far prediligere la frenesia dell'azione sulle più patate esigenze della riflessione. Dobbiamo quindi convertire che di giorno in giorno all'uomo della strada risulta sempre più ardua la netta distinzione tra la realtà e la rappresentazione che di essa danno i media. E la mia tecnica per l'acquatinta, le lastre di sotto realizzate su zinco 10x15 cm, non recano tracce di elaborazione in acquaforte. Tutto risulta realizzato per mezzo di graniture non effettuate con tecnica a risparmio, bensì attraverso morsure sovrapposte, 4 incisioni per ottenere 8 toni. La particolarità del sistema sta tutta nel fatto che non ci sono quindi queste graniture. Su questo bisognerà riflettere. Come potrei anche aggiungere,
ripeto, tutto avviene creando ed utilizzando su computer due aree di puntilismo con grani di differenziate grandezza e densità, che vanno ad occupare, mediante vari passaggi, le aree dell'immagine destinate all'incisione. Si passa, successivamente, alla manipolazione chimica delle stampe ricavate dal PC, che opportunamente trattate e dopo averle sovrapposte a registro, consentono il riporto sull'astra. È un po' come accade per la fotografia, quindi creando sulla stessa punti resistenti all'azione dell'acido. Una volta coperte con vernice liquida, le superfici che non vanno attaccate, si passa il metallo in soluzione molto diluita di acido nitrico, di solito 1:20, rispettando i tempi richiesti dalle quattro morsure in successione, quindi si effettua un unico passaggio al torchio calcografico.